No, solo una piccola aggiunta, perché voi tra l'altro siete eccezionali, sono venuti dalla Sicilia, sono qui da tanti giorni, veramente. Questo è un esempio di psicologi, faccio un vanto di categoria, questo è un esempio di psicologi veramente che operano sul campo. Però quello che voglio dire, voi, dal mio modesto punto di vista, accetterei molto bene la lezione che ci dice, ma così che le competenze sono fondamentali insieme alla passione, viene in mente Eros e Psiche sempre. Le competenze sono importanti tanto quanto la passione e la consapevolezza, perché voi partecipate a un progetto che è eccezionale, perché voi andate a rispondere a un bisogno e fate parte di una rete che sarà quella che può portare fuori la Sicilia e tirare fuori il meglio della Sicilia, le sue bellezze e quelle sue potenzialità che voi partecipate a quell'impresa lì, non è roba da poco, siete bravissimi.
Basta farlo ogni mattina per tanti anni, sì. Questo è il risultato. Ma
poi vorrei dire alla dottoressa, se permette, che noi sappiamo che il problema del male, tanto per scomodare un tema forte, non ha una destinazione geografica, attraversa l'uomo da sempre, e quindi da sempre abbiamo queste lotte, queste battaglie più o meno grandi, però c'è anche che ci lascia proprio la pelle, che è un po' dura quella, quindi teniamo conto anche di questo, però sono problemi difficili.
C'è una domanda.
Sì, no, ma la capisco bene, ci mancherebbe. Noi come psicologi lo sappiamo, queste battaglie.
Io non sono un addetto ai lavori, però sono una studiosa di me stessa e degli altri, perché uno più conosce se stesso, più conosce gli altri, più conosce gli altri, più conosce se stesso. E sono passata da un po' dalla psicologia alla biologia. Allora, la mia domanda è questa.
Stanno per scappare.
Io da qualche parte ho letto, non so dove, che una personalità, un carattere, per un 70% dipende, diciamo, dalla biologia o dalla genetica, da un 20% dall'educazione dei genitori e da un 10% dal contesto sociale esterno. Allora, questo è un consenso di psicologi che va a influire poco, cioè va a influire su quel, diciamo, 30%, o può aiutare su quel 30% e non sul restante 70%. E qui ho un'altra domanda. Riguardo al discorso che faceva prima sulle persone dipendenti, e qui parliamo, diciamo, di tossicodipendenti, di droghe, ma non solo, di alcol,
di tutto,
di medicine, di qualsiasi cosa, di gelati, faccio per dire, o di dolci, hanno un'influenza molto pesante sulla psiche, perché cambia il pensiero. Allora io domando, queste dipendenze sono a monte, cioè è un fatto biologico che indirettamente porta queste persone ad essere attratte? Oggi ci sono delle droghe più potenti, una volta c'erano delle droghe più soft, che potevano essere sul cibo, cose di questo genere, o invece è il contrario, c'è una degenerazione proprio per questo contesto di società che va a influire, sì, diciamo, sulla genetica o attraverso la biologia, quindi è un problema sociale pesante, quello dall'inquinamento atmosferico all'inquinamento dei cibi e alle droghe che girano, purtroppo sempre più pesanti e sempre più determinanti.
Okay.
Grazie.
La ringrazio molto per questa domanda, perché ci permette di chiarire. Allora, le percentuali, innanzitutto i tre fattori, su questo lei li ha sottolineati, le percentuali che riferisce a questi tre fattori sono sbagliate. In che senso? Nel senso che noi siamo certi dei tre fattori e le percentuali, ed è una maniera grossolana di attribuzione, cambia da condizione a condizione, cioè proprio da categoria a categoria, ma da soggetto a soggetto. Le faccio un esempio. Le percentuali che lei ha usato potrebbero, supponiamo, andare bene per un caso di down. Cioè, come lei sa, il comportamento down è una anomalia, parte da una anomalia genetica, la trisomia del 21, e questo comporta alcune modificazioni nella costruzione dell'organo del cervello, dà anche altri tipi di caratteristiche sempre del corpo, e c'è una, un modo di comportarsi che oggi finalmente chiamiamo diverso, ma non necessariamente lo etichettiamo con uno stigma. Ma questo potrebbe essere la percentuale giusta. Proviamo a mettere adesso le percentuali per una depressione. Come lei sa, il 13% della popolazione europea ha sofferto almeno una volta di un quadro clinico di depressione, che non c'ha niente a che fare con la tristezza, con l'episodio di risposta al lutto, eccetera. Quindi è una percentuale elevata. Mi permetta subito di dirle questo. Questa percentuale del 13-14%, se noi la confrontiamo, anche qui metta con quando ho incominciato io a fare lo psichiatra, allora la schizofrenia si chiamava la regina della follia ed era la diagnosi più frequente. La depressione, nella valutazione statistica del tempo, era sul 3-4-5%. Fra l'altro c'è un vecchio trattato del Tanzi e Lugaro, che è uno dei classici di quel periodo, che dà proprio queste cose. Allora, io le posso garantire, per esempio, che quelle percentuali non si applicano qui, perché le posso assicurare che da 50 anni a questa parte non c'è stata una mutazione genetica nella popolazione, tantomeno in quella europea, che sarebbe, no, perché ci possono essere mutazioni genetiche, che so io, in una comunità relativamente ristretta. Quindi dobbiamo dire che questo grande passaggio, perché dal 4-5% al 14% è molto elevato, non è dovuto ad un'alterazione certamente genetica. Allora, se lei dovesse fare le percentuali per una depressione, anche qui poi le ho detto che va studiata una, certamente c'è da mettere una condizione. Per esempio, una certa familiarità ci può essere, quindi là aveva detto 70, in quell'esempio che abbiamo fatto, qui mettiamo 5, non lo so, beh, è un gioco. Dopodiché, però, qui, per esempio, alle esperienze fatte deve dare 70, perché se quello ha vissuto i primi anni della propria vita con una madre che era a doppio legame, per usare i termini di Bateson, beh, avere una madre ambivalente, che accoglie e rifiuta, che quindi non dà nessuna garanzia, eccetera, nessuna sicurezza, beh, ha un effetto. Poi certo c'è anche l'ambiente, perché insomma, siccome ha momenti di depressione non viene accolta, si sente in colpa, e quindi, ecco, per esempio questo è un caso in cui le ha capovolte tutte queste. Allora, quando noi abbiamo di fronte da analizzare un comportamento, certamente dobbiamo studiare tutti e tre i valori, anche per quelli che sono comportamenti, tra virgolette, che rientrano nella cosiddetta normalità. Non so, uno ha tanta pazienza, allora cosa vuol dire, da che cosa dipende? Ecco. Allora, ogni volta che abbiamo da analizzare un comportamento normale o nelle categorie del patologico, noi dobbiamo fare una valutazione di questi tre elementi. E farla con, abbiamo strumenti oggi, sa, proprio per valutarli tutti e tre, e quindi anche per una valutazione un po' controllata, come diciamo, se non propriamente scientifica. Ecco, allora, in questi casi certo può risultare che in un caso una percentuale più, non so, una madre depressa e così via, insomma. E allora uno può stabilire l'importanza di questo, ma non tanto per fare un gioco di percentuali, perché da questo dipenderà molto la strategia di intervento terapeutico, perché è evidente che a seconda della importanza dei due fattori ambientale o sociale, è chiaro che il legame psicoterapico sarà molto più importante, no? Ma persino quello dal punto di vista sociale, perché è chiaro che se uno vive, non so, supponiamo che ci siano ambienti sociali di maggiore, come dire, di maggiore difficoltà, anche educativa, perché uno che impara, come forse può capitare in certi posti che lei, in certi paesi, in certi... Beh, è chiaro che anche educativamente si trasmette un messaggio che finisce per diventare esperienza. Allora, quindi, a seconda di queste percentuali, si tratterà di, come dire, di mettere a frutto un piano terapeutico che è diverso. E qui c'è finalmente la possibilità di affermare che è terminata, o deve terminare, la lotta tra psichiatria, psicologia dinamica,
certo,
tra psicoterapia e psicoanalisi, perché qui il problema non è di affermare un imperio dell'una sull'altra, ma è di scegliere caso per caso quella che risponde meglio ai bisogni, tenendo conto che, considerando che sono tre fattori, tutto questo come principio non fa altro che spingere ad una collaborazione. Allora, la dipendenza. Anche qui sono sicuro che adesso questa seconda domanda trova già risposta in quanto nella risposta che le ho dato. Bisogna distinguere molto bene, ci sono delle persone dipendenti, prima di tutto dipendenti dalla madre e dal padre, che mi deve credere sono due droghe toste. Allora, perché un conto è avere un rapporto, come dire, un rapporto di autorità, che vuol dire autorevolezza, vuol dire sicurezza. Un conto è stabilire una dimensione di dipendenza. Ed è probabile che quindi una educazione, quindi un rapporto di questo tipo, non faccia altro che poi proseguire. Del resto è lo stesso Freud, no? Che dice che se non è risolto il complesso di Edipo, di cui oggi si parla molto meno e va benissimo, ma è chiaro che il complesso di Edipo condiziona tutte le scelte. Uno si trova come fidanzata, una madre o quanto più, no, adesso questo banalizzando a cosa. Allora, quindi, come vede, anche qui le potrei raccontare dei casi di dipendenza che sono dipendenza da educazione, insomma. Ci sono invece altre condizioni in cui effettivamente la dipendenza non nasce tanto da bisogni particolari, perché oggi abbiamo imparato che ci sono delle dipendenze che non hanno nulla alla partenza di un bisogno, ma che è una imitazione dell'altro, che è un bisogno di appartenenza al gruppo, che quindi che è addirittura un mezzo per superare delle fatiche. Se lei va in discoteca per 8 ore, io dopo 10 minuti già non ce la farei, ma insomma ci sono delle resistenze e quindi vede come è varia, insomma, mi creda, e lo esprimo sempre con la forza che ormai la mia età mi permette di dire, insomma, veramente non è più possibile oggi voler ridurre tutto a schemino. L'uomo non può essere ridotto ad uno schema e lo si può capire solo attraverso la partecipazione. Non posso dire quello è un depresso, anche quello è un depresso, allora faccia quello che fa l'altro. Perché in realtà noi siamo, e questo è il grande vantaggio delle psicocose, insomma, il grande vantaggio è che noi ci occupiamo dell'uomo e quindi bisogna conoscerlo, bisogna sempre conoscerlo. Non si può dire, questo è un depresso come quell'altro, insomma. L'ultima cosa, poi credo che siamo alla fine, insomma. Certo. Ma mi permetta di dire questo, perché vede, noi psicocosi, psichiatri, psicologi, noi spieghiamo sempre il comportamento del nostro paziente e ci dimentichiamo di spiegare il nostro comportamento. Io naturalmente spiego quello dello psichiatra, perché non faccio non faccio lo psicanalista, insomma, faccio quello che so fare. Allora, vede, che cosa facciamo noi? È stato dimostrato che durante un colloquio diagnostico, perché noi abbiamo detto che la cosa importante è in qualche modo inquadrare le cose, fare una diagnosi. Ebbene, è stato dimostrato che nei primi 3 minuti, minuti non ore, nei primi 3 minuti di contatto con il, si chiama cliente, sì che roba, come le ferrovie, abbiamo quanti clienti. Allora, nei primi 3 minuti noi facciamo una ipotesi diagnostica. Quindi facciamo l'ipotesi che quello sia A, B, C, la categoria. Usiamo tutto il tempo che rimane, colloquio medico dura un quarto d'ora, ma siamo già a buon livello, usiamo quindi tutti gli altri 12 minuti per convalidare la nostra ipotesi,
certo.
Cioè per poter verificare, far le domande di verifica alla nostra ipotesi, poter vedere se quell'elemento entra nella cosa. E quindi non facciamo altro che dare sostegno. Questo è interessante, è un meccanismo di difesa dello psichiatra, questo a proposito di fragilità. Ecco, e questo porta in gran parte ad un lavoro che non possiamo definire scientifico. Allora, io credo che uno debba fare una ipotesi, cioè che lo psichiatra debba fare una ipotesi verificata, però occorrerebbe farla magari dopo tante sedute, non so,
certo.
Insomma, non così presto, perché diventa una ipotesi che è molto imprecisa e che poi si finisce per attribuirvi significato proprio con il meccanismo di difesa. Ecco, allora bisogna dire che non è più possibile fare una psicologia, una psichiatria sulla base degli schemi.
Certo.
Perché questo comporta schemi di inquadramento e quindi etichettatura, stigma. Comporta uno schema nel trattamento. Anche qui per dirle, poi proprio finito, per dirle, c'è un mio collega carissimo che io conosco da tanti anni, non si è mai voluto lasciar curare, ma questo non è, il quale vede i pazienti meno di 15, 3 minuti, e una volta visti gli dà un libretto, dice, ecco, allora guardi, lei lega qui perché c'è scritto chi è lei, cosa deve fare, quando prendere le pasticche, eccetera, poi quando deve ritornare per fare l'unica cosa, credo che non ci sia il prezzo, perché quello è quasi sempre nascosto e molto alto. Ma detto questo, non è più possibile. Ma qui non è, vede, non è la colpa, non è colpa degli psichiatri. Qui bisogna dire alle persone che li scelgono che devono stare attenti. Queste persone devono poter aprire lo studio con le segretarie, e non c'è nessuno che ci va. Non so se mi spiego.
Certo.
Quindi è questo a cui bisogna, occorre ormai uno scambio tra cosiddetto terapeuta e cosiddetto paziente, al punto tale che ci sia la capacità di scegliere e la capacità di rifiutare. Altrimenti, ecco perché lei, arriviamo alla dipendenza del paziente dallo psichiatra, che è analoga a quello della eroina purissima.
Certo.